Belle voci.
Chiunque pubblicamente e in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo e un oggetto destinati ad un culto, a un atto di culto garantiti dalla Costituzione, è punito con una pena pecuniaria. Così recita l'articolo 261 del Codice Penale Svizzero inerente al perturbamento della libertà di credenza e di culto. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Antonio Bolzani in regia e Renato Amadò all'assistenza tecnica, con Michela De Pedrini ai telefoni. Premesso che non si tratta di un dibattito tra favorevole e contrario, per meglio dire tra laici e religiosi, quello che vorremmo fare con i nostri interlocutori è interrogarci sulla punibilità di atti e comportamenti giudicati blasfemi, e la proposta che arriva dai rappresentanti dell'area di pensiero confessionale di abrogare il divieto e dunque il reato enunciato nell'articolo 261 del Codice Penale è una proposta che è stata avanzata, tra l'altro, recentemente in Parlamento. Vorrei cominciare subito da qui, Marco Cagnotti, a parte l'essere trafelato per aver corso. In che contesto nasce questa idea di abrogare l'articolo 261?
Nasce nel contesto più ampio di una campagna internazionale per l'abrogazione delle leggi contro la blasfemia, che sono leggi che ci sono nella legislazione di molti stati, più o meno applicate, con pene più o meno elevate, ma ci sono in molti stati. C'è in Svizzera l'articolo 261, c'era in Italia l'articolo 402, c'era, che puniva addirittura con la reclusione chiunque vilipendesse la religione dello Stato. Poi è stata abolita la religione dello Stato. C'è ancora l'articolo 724, per il quale chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51 euro 309. Questo per restare nel nostro ambiente culturale di lingua italiana, quindi la Svizzera, l'Italia. Ma ci sono paesi dove queste leggi sono applicate in maniera molto più energica, molto più forte. Ci sono 5 paesi nel mondo in cui addirittura la blasfemia è punita con la morte, e sono Afghanistan, Iran, Nigeria, Arabia Saudita e Somalia. Ora, prima di dire che va bene, però questi sono paesi retrogradi, cioè, per dire, in Polonia, pochi giorni fa, una donna, un'artista di 51 anni, è stata arrestata per avere diffuso dei manifesti in cui è rappresentata la Madonna di Częstochowa con un'aureola colorata con i colori dell'arcobaleno. E può piacere o non piacere, questa sua opera d'arte è stata definita un barbarismo culturale. È stata arrestata questa persona.
Beh, questo è un esempio,
ce ne sono altri in Spagna, per esempio.
Tra l'altro, perché abbiamo cominciato sentendo Marco Cagnotti, che è fisico giornalista, ma è anche membro dell'Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori, che sono tra i promotori dell'abrogazione di questo articolo 261 del Codice Penale Svizzero, che ha portato, tra l'altro, a una mozione presentata il 14 dicembre dell'anno scorso da un deputato del gruppo Verde Liberale, Beat Flach, che ha chiesto appunto al Consiglio federale di occuparsi di questo articolo, del quale adesso si discute molto, e il Consiglio federale ha fatto tutta una serie di considerazioni, arrivando però alla conclusione che non è il momento di abolire questo reato. Giunge alla conclusione, cito, che l'articolo 261 del Codice Penale debba essere preservato innanzitutto per argomenti oggettivi, ma anche perché si evita in tal modo di inviare un segnale negativo. Le considerazioni fatte dal Consiglio federale sono molto articolate. C'è da dire che non si parla di blasfemia, ed è vero che qui bisognerebbe già cominciare a fare distinzione tra che cos'è la blasfemia, la bestemmia, il proferire parole che sono offensive nei confronti di una divinità, e non sarà certo il caso nostro questa mattina, visto che useremo un linguaggio assolutamente urbano, non è un dibattito tra favorevoli e contrari, è semmai una questione di capire un po' il contesto in cui nasce questa rivendicazione, questa presa di posizione di chi dice inutile tenere nel codice penale svizzero il reato contro, diciamo, chi professa un credo religioso. Questione complessa quanto interessante. E ad interessare molto ci sono anche i giornalisti, e quindi saluto qui in studio con me Bruno Boccaletti, che è responsabile tra l'altro di approfondimenti culturali. Ben trovato.
Buongiorno.
E collegato con noi anche Carlo Silini, che è giornalista del Corriere del Ticino e scrittore. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Il quale purtroppo non può restare con noi per tutta la trasmissione, quindi do subito un po' fuoco alle polveri, magari cominciando con Carlo Silini. Che sensazione ti suscita questa proposta, fondamentalmente? Trovi che, e soprattutto che pensiero ti suscita anche la decisione del Consiglio federale di mantenere lo status quo?
Beh, diciamo che idealmente io sono anch'io per l'abolizione di questo articolo. Lo sono in nome della libertà di espressione, che è uno dei massimi valori della nostra civiltà. Ricordiamo che in questa libertà di espressione sono comprese anche le stupidaggini e gli insulti, quindi spesso si sta parlando anche di questioni di educazione o di maleducazione. Tra l'altro lo sono perché il grado di democrazia dei paesi è direttamente proporzionale a quello della libera espressione, della libertà di espressione. Certo, quindi, continuo a dire, idealmente la risposta più giusta a questa è l'educazione e la cultura, non la legge o la sanzione di legge. Però aggiungo che pragmaticamente, a malincuore, capisco anche la posizione del Consiglio federale, lo capisco per ragioni storiche. Noi non dimentichiamo che come nazione, noi come Svizzera abbiamo vissuto l'ampia parentesi per secoli del Kulturkampf, quindi delle guerre di religione, e la Svizzera ancora oggi è uno dei paesi più virtuosi nel sperimentare la convivenza culturale e religiosa tra i popoli. Mi sembra che sia un valore che vada protetto in un contesto internazionale come quello di oggi, che è ancora molto marcato dalla logica dello scontro di civiltà. Quindi penso che la decisione del Consiglio federale sia del tutto comprensibile. Non mi sembra una scelta per tutelare il privilegio delle religioni nello Stato, ma piuttosto per tutelare la convivenza pacifica tra le persone e tra le diversità.
Tra l'altro non dimentichiamo che la Svizzera è un paese in cui la Costituzione inizia con il suo preambolo in nome di Dio Onnipotente. Dopo verrebbe voglia di chiedere a Marco Cagnotti, tra l'altro, il perché non avete magari anche proposto su questo.
Ma c'è anche quello.
Ci veniamo tra un attimo. Bruno Boccaletti, che tra l'altro ha esperienza anche di rubriche legate alle questioni della religione, sempre fatte in modo, diciamo, laico, perché anche questo compito del servizio pubblico, dobbiamo occuparci di temi che riguardano la religione, perché la religione è comunque un aspetto importante che della vita sociale e culturale, però cercando di avere sempre uno sguardo per quanto possibile laico e secolare. Ecco, no. Al giornalista che si occupa di questi temi, che riflessioni suscita la proposta, il dibattito, che non si, diciamo, circoscrive soltanto alla realtà svizzera, ma guarda effettivamente, come diceva Marco Cagnotti, anche alla realtà di altri paesi, e quindi la Svizzera da questo punto di vista può dare un esempio in un senso o in un altro.
Ma dunque, io penso che il dibattito sia benvenuto sostanzialmente perché di tempo in tempo abbiamo la possibilità di fare un esame sulla sensibilità della società rispetto a queste tematiche. Veniamo da epoche, non tanto per quanto riguarda la Svizzera, penso è stata citata la Polonia, si può citare l'Italia, dove c'è stata un'attenzione molto forte e punitiva su questa tematica, per esempio durante il ventennio fascista e nei decenni seguenti. Veniamo da epoche in cui c'è stata una sorta di garanzia da parte dello Stato di uno spazio sacro e di questa sensibilità della popolazione. Oggi giustamente il Consiglio federale, nella risposta alla mozione del Verde Liberale dello scorso anno, diceva ci sono diverse armi che vengono utilizzate dallo Stato per proteggere le opinioni delle persone. Credo che però c'è un elemento interessante. Io direi, sono favorevole al fatto che tutto questo diventi possibilmente un'iniziativa su cui poi, perché c'è una risposta ad una mozione, questo è lo stato della questione. In realtà è mancato, cioè manca, e questo potrebbe avvenire in seguito, un dibattito parlamentare ed eventualmente una votazione, come è stato un dibattito che è stato quello per esempio acceso in Ticino sull'iniziativa dei liberi pensatori relativamente al posizionamento delle due chiese cristiane principali nella costituzione del Canton Ticino. Abbiamo visto che non ha sortito la possibilità di andare al voto. Quindi sono favorevole al fatto che ci sia un dibattito, che questo dibattito sia poi a sua volta parlamentare ed eventualmente nella popolazione. Credo che la posizione del Consiglio federale sia una posizione interessante perché segnala che in fondo le questioni religiose sono un po' restano al cuore delle sensibilità della società, e quindi c'è un'attenzione particolare a che non succeda quanto succede altrove, dove tutto sommato come dire, si può arrivare ad uno scontro. C'è un'attenzione anche maggiore in questi periodi, dato dal fatto che evidentemente la Svizzera sta diventando non solo un paese multireligioso, ma anche dove ci sono le persone che sono non credenti, che aumentano percentualmente in modo importante. Credo che forse sarebbe opportuno porsi a questo punto la questione se andare oltre la risposta negativa del Consiglio federale.
Sarà poi interessante sentire che cosa pensano anche i nostri ascoltatori, perché in fondo la domanda appunto potrebbe diventare una domanda molto reale sulla quale magari essere addirittura chiamati a votare, cioè se sareste d'accordo o meno di abolire l'articolo 261 del codice penale, che, lo ricordo, recita: chiunque pubblicamente in modo abietto offende o schernisce le convenzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, o profana oggetti di venerazione religiosa, o con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chi profana un luogo, un oggetto destinati al culto, è punito con una pena pecuniaria. Ci veniamo tra un attimo, anche perché sarà interessante capire da chi propone l'abrogazione di questo articolo di legge, qual è poi il motivo concreto per cui nasce questa proposta.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955, parola chiave, rete 1.
About it, the hardest part was
A mille voci questa mattina in compagnia dei giornalisti, comunicatori e rappresentanti anche sensibilità, potremmo dire, diverse, parliamo della possibile, della richiesta di abrogazione dell'articolo 261 del Codice Penale Svizzero, che secondo una mozione che è stata presentata alla fine dell'anno scorso in Parlamento da un deputato del gruppo Verde Liberale, in questa mozione si dice l'articolo 261 del Codice Penale non punisce direttamente la denigrazione di Dio, ma il fatto di schernire le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio. E il mozionante dice: ciò significa che le convinzioni religiose non possono essere criticate pubblicamente nella stessa misura possibile per altri tipi di convinzioni. E qui il dibattito appunto è molto ampio, perché le motivazioni poste dal Consiglio federale di non entrare per il momento in materia, di lasciare le cose così come stanno, ma poi ci potrà essere eventualmente un'ulteriore fase dibattimentale che poi potrà diventare anche politica e quindi anche attraverso i mezzi di comunicazione, suscita ovviamente sensibilità diverse. E soprattutto suscita la domanda che facevo prima a Marco Cagnotti, che rappresenta appunto quel 24% di popolazione svizzera, ricordiamolo, che non professa alcuna religione e che quindi potrebbe anche trovare inutile un articolo del genere, e chiedere perché, viste le motivazioni del Consiglio federale che dice questo garantisce la pacifica convivenza tra le religioni e comunque la libertà di culto, che è garantita anche dalla Costituzione federale, quindi perché non lasciare le cose così e abolire questo articolo? Che cos'è che vi dà tanto fastidio?
Allora, cominciamo col dire che la bestemmia è l'ultimo tabù del linguaggio, di fatto. Tutto il resto è stato più o meno sdoganato, anche il turpiloquio in quasi tutti i contesti. Io faccio sempre questo esempio. Prendiamo il trash della televisione, il Grande Fratello. Al Grande Fratello fanno le peggio cose, sesso, dicono le parolacce, fanno di tutto. Basta che uno pronunci una bestemmia e viene buttato fuori.
Marco Cagnotti, aspetta, ti fermo subito.
Sì, non bestemmia ironica,
stai tranquillo. Stiamo parlando comunque della televisione italiana,
certo,
che è un po' diverso,
certo,
visto considerato la cultura.
Però di fatto è così. Io so per certo, sono perfettamente consapevole, che se io adesso in questo momento pronunciassi una bestemmia, io avrei chiuso definitivamente ogni possibile collaborazione futura per il resto dei miei giorni con la RSI. È effettivamente l'ultimo tabù. Ora,
è un'affermazione che comunque che andrebbe verificata. Non lo faremo, ovviamente.
Non lo mettiamo
perché è anche già successo che a qualcuno sia scappato, insomma, quello che si dice un moccolone. Però al di là di questo, c'è da dire che effettivamente la bestemmia
è
un caso un po' particolare.
Sì, ma di fatto la religione è l'ultimo ambito di espressione culturale nella società che è completamente intoccabile. È intoccabile. Se viene criticata, se viene attaccata, se viene sbeffeggiata anche la religione, suscita immediatamente sensibilità esacerbate, senso di fastidio. Voglio dire, se io dico, come penso, che l'insieme dei dogmi e delle credenze del cattolicesimo è un mucchio di stupidaggini, sicuramente qualcuno dice: ah, accidenti, però la mia sensibilità religiosa è stata ferita. E magari telefona anche qua dicendo: come si permette, Cagnotti, di dire questa cosa, la radio, il servizio pubblico, avete ferito la mia sensibilità religiosa. Però se io dico che il liberismo è un mucchio di stupidaggini, non è che telefonano Pontigia, Pamini o Morisoli a dire che la loro sensibilità è stata ferita. Se dico che il comunismo è un mucchio di stupidaggini, non è che telefonano Ai o Cappelletti per dire che la loro sensibilità è stata ferita. Quindi, perché la religione deve possedere, deve godere di questo privilegio che la rende intoccabile e non criticabile? Poi chiudo, c'è un altro aspetto. Questo articolo lascia all'interpretazione la definizione di blasfemia. Che cosa è blasfemo? Allora, noi nella nostra cultura, che tra l'altro la cultura di lingua italiana è la cultura in cui probabilmente è più diffusa la bestemmia, nelle lingue straniere il classico bestemmione italiano di fatto non esiste. Noi di solito definiamo bestemmia l'associazione del nome della divinità con gli animali da cortile, questo è abbastanza chiaro. Ma qualcuno con una sensibilità diversa, per esempio un musulmano intransigente, potrebbe dirti che la frase Allah non esiste per lui è offensiva è offensiva, gli dà fastidio e quindi deve essere censurata anche ogni espressione di ateismo. E poi chiudo. In questo articolo io vedo una cosa piuttosto preoccupante. Vedo che chiunque pubblicamente profana oggetti di venerazione religiosa viene punito. Cosa vuol dire profana oggetti di venerazione religiosa? Vuol dire che se io prendo un crocifisso, un mio crocifisso, non il crocifisso della chiesa che appartiene alla chiesa o il crocifisso del mio vicino, prendo un crocifisso e lo brucio, io penalmente sono perseguibile per questa legge qua. Se io prendo un Corano e lo brucio, io sono penalmente perseguibile, anche se è un oggetto mio, di mia proprietà, non posso farne ciò che voglio.
Questo sicuramente nei paesi in cui appunto il Corano è oggetto,
ma anche nel nostro, di venerazione sacrale, sulla base di questo
per
articolo
cui ci sono persone che se bruciano il Corano in pubblico rischiano di finire sul patibolo. Vorrei un commento da Carlo Sirini e da Bruno Boccaletti su quanto ha appena detto Marco Cagnotti.
Dunque, il primo commento che mi viene in mente è questo, che il problema non è che bruci il tuo Corano, il tuo crocifisso, ma lo bruci pubblicamente, cioè il problema è il contesto sociale. Se tu lo fai privatamente nessuno viene a multarti di sicuro, prima cosa. Seconda cosa, la bestemmia è l'ultimo tabù del linguaggio? Io non credo. Io penso che esistano oggi molte altri tabù nel linguaggio. Nessuno in una trasmissione come questa, per esempio, potrebbe pronunciare un aggettivo negativo e aggiungere negro o ebreo. Cioè, in realtà di tabù nel linguaggio, per fortuna, ce ne sono ancora. E l'ultima obiezione che faccio all'amico Cagnotti è questo, che in realtà sì, esistono delle bestemmie religiose, ma esistono anche delle bestemmie laiche. Cioè, se si parla di terrapiattismo, il signor Cagnotti giustamente si indigna, se si parla di Novax o di cure contro il cancro non scientifiche. E questo è un ambiente, diciamo così, di scienza, ma c'è qualcosa di più profondo, qualcosa che va più in là. Per esempio, l'apologia del razzismo, la difesa della pedofilia, l'induzione alla prostituzione. Beh, questi qui sono atti che sicuramente sono sanzionati, vietati dalla legge. Perché? Perché sono cose che uno può dire, possono essere delle opinioni, ma se tu, al momento in cui tu le metti pubblicamente, rappresentano una sfida e spaccano il contesto sociale.
Tra l'altro qui basterebbe leggere l'articolo 261 bis, che appunto prende in considerazione tutti questi ambiti che ha appena citato Carlo Sirini. Prima di sentire poi anche qualcuno del pubblico che chiama al telefono, volevo sentire cosa dice, cosa pensa Bruno Boccaletti di quanto stiamo dicendo.
Ma Carlo Sirini ha fatto un bel elenco di tabù del linguaggio, ma anche tabù concettuali a cui noi ci atteniamo. Cioè, credo che il paragone con ciò che succede nei media italiani non sia applicabile. Non solo una bestemmia non sarebbe accettata, non sarebbe accettata una espressione irriguardosa nei confronti, non so, di un ascoltatore che telefona, ad esempio. Non sarebbe accettato un modo irrispettoso di porsi rispetto al conduttore di questa trasmissione. C'è una sorta di linea che non superiamo nel servizio pubblico, per cui c'è un'attenzione al rispetto fondamentale dell'altro. Poi la religione intoccabile. Io in realtà in questi anni dall'interno anche delle trasmissioni religiose, ma in un contesto più ampio dell'informazione e della cultura, assisto al fenomeno per cui si discute, si entra nel merito, si contesta. Si dicono le cose
come dimostrazione che ne stiamo parlando questa mattina.
Sì, esattamente, ma non solo, cioè voglio dire, opinioni secondo le quali, come diceva Marco Cagnotti, un insieme di stupidaggini nati in ambito medio orientale, il cristianesimo così, sono rappresentate nel nostro servizio pubblico e possono essere detto. Il fatto che però provochino la reazione delle persone significa che questo sostrato è presente, questo elemento è presente nella vita di una parte della società svizzera, per cui qualcuno dice non sono d'accordo, addirittura arriva spesso, ma noi su questo evidentemente rispondiamo che non è corretto, arriva a prendersela con la radio televisione pubblica perché diamo spazio a queste opinioni. Noi in realtà dobbiamo dare spazio alle diverse opinioni in materia di religioni, non statuiamo la verità o la falsità di una religione. Siamo attenti però al dato della società, per cui ad esempio il cristianesimo ha uno spazio nelle nostre trasmissioni, e quindi non mi stupisco del fatto che forse qualcuno non risponda alle critiche sul comunismo. Forse chi crea il comunismo, cioè c'è una parte della nostra società, l'abbiamo visto anche nelle recenti elezioni cantonali, che ritiene che questo sia una ricetta attuabile, c'è sicuramente una parte più importante che si ritrova nell'una o nell'altra religione, perché non parliamo solo di cristianesimo, parliamo di, per esempio, di Islam, parliamo di altre credenze, di induismo, che sono fenomeni che crescono in Svizzera.
E peraltro abbiamo dedicato anche spazio, ci mancherebbe altro, anche grazie appunto alla presenza dello stesso Marco Cagnotti, anche all'ateismo, che va giustamente anche rappresentato. Adesso l'ascoltatore che voleva intervenire, o è caduta la linea o ha rinunciato, ma se vuole intervenire ci richiami. Intanto è arrivato anche
sì,
Antonio Borzani con qualche messaggio dal
allora,
pubblico.
Direi che si può riassumere il tutto in tre schieramenti. C'è chi dice la norma è antiquata, è vecchia, ci vuole buonsenso, quindi la si può assolutamente anche abolire. Poi c'è chi, sentendovi, passa subito alla parola tradizione. No, difendiamo le nostre tradizioni e difendiamo quindi anche queste norme, queste leggi, che sono comunque leggi che fanno parte della tradizione. E poi il terzo schieramento, che è il più grosso, e qui leggo un messaggio che riassume bene gli altri messaggi che sono arrivati: ci vuole rispetto da tutte le parti, religioni e politica. Siamo in un paese dove c'è la libertà di pensiero, per fortuna, ma e qui scatta il meccanismo di difesa immediato da parte del pubblico, forse inevitabile, ma l'Europa è fondata su principi cristiani. Cerchiamo allora di difenderci.
Io riprendo questo tema, Marco Cagnotti, potrei girare la domanda effettivamente anche a Boccaletti e Silini, e cioè se venisse abrogato questo articolo, verrebbe a mancare questa garanzia di rispetto nei confronti di chi vuole comunque una difesa della propria opinione, della propria credenza? Perché in fondo è girare a questo punto il problema al contrario, no? Chiedere il mantenimento significa vogliamo garantire un certo rispetto, ma abrogarlo non consentirebbe ugualmente di difendere e di rispettare le credenze altrui? È una domanda che giro prima a Carlo Silini, poi a Bruno Boccaletti, e dopo voglio sentire anche Marco Cagnotti.
No, non credo, cioè non dobbiamo mettere effettivamente, non dobbiamo assolutizzare questa questione. Questa è una faccenda che per fortuna ci spinge a ragionare su alcuni aspetti fondamentali della convivenza civile. Non credo che abolendolo, infatti ci sono fior di democrazie che lo hanno abolito, ecco, non dobbiamo spingerci così in là. Credo che ci siano delle buone ragioni per mantenerlo e che non mettano sicuramente, se venisse abolito, assurdo, non mi sembra una cosa che metta in pericolo la democrazia o il rispetto delle religioni, che comunque è garantito su altri fronti. Aggiungo, perché poi purtroppo devo scappare.
Sì, ti lasciamo andare.
Sì, su una cosa devo dare ragione a Marco Cagnotti, effettivamente bisognerebbe chiarire meglio la gradualità di che cos'è questa bestemmia o di che cos'è la blasfemia. Che tutto venga punito alla stessa maniera, secondo me non ha molto senso, ecco, perché un conto è uno sfogo offensivo, maleducato se vogliamo, e un conto è un incitamento diretto all'odio, ecco, quello secondo me è una posizione inconciliabile, all'odio per l'altra religione o a un modo di rappresentare le credenze, i simboli delle altre religioni che siano il passo precedente all'odio. Ecco, io lo vedo molto anche in tematiche sociali, quando si parla dei migranti che portano le malattie o che sono tutti terroristi, secondo me sarà anche libertà di espressione, ma è il passo che precede l'incitamento all'odio. Ecco, una maggior gradualità, mettere meglio a fuoco che cos'è punibile e non è punibile, ecco, secondo me quello potrebbe anche essere una terza via su questa questione.
Carlo Silini, grazie. Beh, prima di lasciarti andare, solo la battuta finale: in questo momento, se ti chiedessero favorevole o contrario all'abolizione dell'articolo, la tua risposta è?
È contrario.
Contrario all'abolizione, quindi tu sei per il mantenimento. Ecco,
sì,
no, giusto
per le ragioni che ho detto prima.
Bene,
sì.
Perfetto, grazie, buon lavoro allora,
grazie.
Poi ci risentiamo presto, è sempre stimolante tra l'altro vedere sensibilità diverse e argomentazioni che però sono sempre anche comunque frutto di un ragionamento. Vorrei aggiungere che ieri sera ci sarebbe piaciuto tra l'altro coinvolgerlo questa mattina, perché profondo conoscitore della storia del diritto ci avrebbe potuto anche contestualizzare un po' anche come si arriva ad elaborare articoli di legge come questo. Parlavo con Roy Garré, che è giudice del Tribunale Penale Federale, ma è appunto anche uno storico del diritto, e gli chiedevo: ma questo articolo 261, anche così come è scritto, dice, beh, pone una serie di quesiti e di problemi, anche perché una sua applicazione sarebbe a tratti anche problematico, perché bisognerebbe capire che cosa si intende in modo abietto e soprattutto con malanimo. Sono concetti, diciamo, difficili da applicare perché sono fin troppo restrittivi. Quindi se già un articolo di legge è scritto in modo che poi applicarlo diventa complesso, decidere di mantenerlo o di abolirlo diventa ulteriormente stimolante. Vedo però che Bruno Boccaletti freme.
Frema perché il tema è interessante. No, ho cercato di capire qual era nella risposta del Consiglio federale, se avevamo degli elementi in più, perché effettivamente si pone a un certo momento la questione del confine, cioè che cosa è punibile, che cosa non è punibile. In fondo noi assistiamo, cioè io vado spesso sui mezzi pubblici, la bestemmia è un dato di fatto soprattutto fra i più giovani.
No, e quindi dire, cosa fai? Li fermi?
A voce alta, li fermi, li arresti, cioè li fai scendere dal bus. No, ecco, questo non è...
Ci sarebbero file di persone.
Allora, il Consiglio federale dice nel commento, ma poi è una questione di giuristi, credo che effettivamente l'interpretabilità dell'articolo sia problematica. Dice, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, e citano un caso del 1986, io purtroppo non sono riuscito ad andare a vederlo, ma sarebbe interessante capire quale caso. Non sono punibili tutte le critiche, neanche se interpretabili come offensive, provocatorie e derisorie, ma soltanto quelle che mirano a disprezzare e denigrare e per la loro forma e contenuto violano il principio elementare della tolleranza.
Che è una sentenza del Tribunale federale, giusto?
Esattamente, una sentenza del Tribunale federale. Direi che però è interessante non solo la risposta delle ascoltatrici e degli ascoltatori, ma anche quello che diceva Carlo Sirini prima. Credo che da una parte c'è questo articolo che... permette a noi adesso in questo momento di discutere, mantenere o non mantenerlo. Dall'altro c'è una percezione popolare. Io l'ho vista abbastanza in atto, questa percezione popolare, nel dibattito che è stato fatto nel Canton Ticino sull'iniziativa dei liberi pensatori, che è quella togliamo un privilegio costituzionale per la Chiesa evangelica riformata e per la Chiesa cattolica.
Che peraltro non è presente in tutti i cantoni svizzeri.
Non è presente in tutti i cantoni svizzeri, è presente nel Canton Grigioni, per esempio, in forma analoga, è presente nel Canton Ticino. C'è stato un dibattito durante la raccolta delle firme. Ma lì si è evidenziato il fatto che la percezione popolare non era matura nell'accettare il cambiamento e quindi... rispettiamo anche il fatto che dietro il Consiglio federale c'è una popolazione che si muove in un certo modo. Per quello che dicevo all'inizio, sarebbe interessante vedere un dibattito già a livello di Parlamento federale su questa mozione, perché al Parlamento federale sono rappresentate le diverse sensibilità e iniziamo a capire quella che è la richiesta. Cioè, ci sono dei principi che vengono messi in discussione, c'è sempre un momento in cui la società è disposta a entrare in materia, c'è sempre un momento successivo in cui la società cambia. L'abbiamo visto in materia molto sensibile, per esempio uguaglianza di genere, cioè la Svizzera sta cambiando, ci sono momenti in cui tutto questo viene posto all'attenzione popolare e la popolazione a un certo punto dice bene, siamo disposti a fare un salto. Sarei curioso su questa materia di capire qual è il tipo di reazione. Mi pare appunto a giudicare da quello che diceva Antonio Bolzani sui nostri radioascoltatori che c'è ancora un certo tipo di sentimento o di percezione popolare che dice no, manteniamo in una fase di, come dire, di conflitti, di rotture all'interno della società, manteniamo questo tipo di strumento.
In questo senso vi leggo un messaggio che ci è arrivato via SMS che sicuramente può essere stimolante anche per le riflessioni di Marco Cagnotti, perché Anna ci scrive: io sarei anche per l'abrogazione, lo Stato deve essere laico, quindi questo va nella direzione di quanto affermava anche prima Marco Cagnotti. Contraddittoriamente però aggiunge: devo dire che il poco rispetto dei simboli religiosi, tutti, mi disturba. Per esempio cita i crocifissi sul reggiseno della prima Madonna usati come mero ornamento, mi danno fastidio, sono simboli che per me hanno anche poco significato ma che per alcuni sono importanti, io non trovo giusto banalizzarli così. Va nel senso appunto di quella sensibilità alla quale faceva riferimento lo stesso Bruno Boccaletti e a quale fanno riferimento anche alcuni dei nostri ascoltatori. Poi c'è da chiedersi se queste debbano essere sancite, questo rispetto della sensibilità altrui debba essere sancito dal codice penale. Però Marco Cagnotti...
Allora Nicola, io intanto devo una risposta alle obiezioni di Carlo Silini riguardo l'ultimo tabù del linguaggio. Certo, il razzismo e la pedofilia sono un tabù, ma per forza il razzismo e la pedofilia sono dei reati, diamine, nei confronti che sono reati che provocano sofferenza negli esseri umani, e il fatto che non si possa fare l'elogio del razzismo e della pedofilia mi sembra scontato. Per quanto riguarda il terrapiattismo, io non è che mi indigno di fronte a un terrapiattista o un Novax, penso che le sue idee sono delle cretinate. E qui allora però mi riaggancio.
Però anche qui una piccola nuance, quando si introduce nei libri di storia, uno potrebbe dire
aspetta un momento. Adesso però mi riaggancio a un'osservazione al terzo gruppo di ascoltatori di cui prima ci è stata presentata la posizione. Sono quelli che dicono, però ci vuole rispetto. Allora, qui secondo me c'è un equivoco fondamentale. Il rispetto per le persone o per le idee? Perché io ho il massimo rispetto per le persone. Ma non ho e non voglio avere nessun rispetto per le idee delle persone. Le persone sono intoccabili, ma le loro idee devono poter essere sottoposte a una critica. C'è questa frase famosa che tutti citano di solito a sproposito di Voltaire: detesto la tua idea, ma darei la vita perché tu possa esprimerla. Allora, primo, non è di Voltaire, per cominciare, è di una sua biografa dell'inizio del Novecento che ha parafrasato quel che voleva dire di Voltaire. Io aggiungo: detesto la tua idea, darei la vita perché tu possa esprimerla, ma rivendico il diritto di dire che la tua idea è una cretinata. Qualsiasi idea, politica o religiosa, io devo avere il diritto di smontarla, sbertucciarla, demolirla, criticarla, prenderla per i fondelli. Non te, io non mi sognerei mai di dire che tu sei un cretino, mai, ho rispetto per la persona. Ma rivendico il diritto di dire la tua religione è una cretinata, la tua opinione politica è una cretinata. Questo devo poterlo dire, altrimenti tanti saluti al diritto, al diritto alla libertà di espressione, diamine. E attenzione, voglio assolutamente sgombrare il campo da ogni equivoco. Io non bestemmio, non voglio bestemmiare, non me ne frega niente di bestemmiare. Io sono ateo, cosa vuoi che me ne importi di bestemmiare?
Ci mancherebbe. È semplicemente un fatto di buona educazione.
Al di là della buona educazione, se la mettiamo in termini di senso, per me non ha senso.
L'aggressività nel linguaggio non ha nessun senso comunque.
Detto questo, però, è una questione di libertà di espressione. Se la religione ha uno spazio di intoccabilità, perché è vero che c'è una sentenza del Tribunale federale, ma è una sentenza così generica, purché non ci sia però la critica. Cosa dice esattamente la sentenza? Posso rileggerla un attimo qui?
Dice, si tratta di punire critiche che mirano a disprezzare e denigrare,
neanche se interpretabili come offensive, provocatorie o derisorie, ma solo quelle che mirano a disprezzare e denigrare. Ma è contraddittoria questa sentenza, perché se io sono offensivo, provocatorio e derisorio, e quindi secondo il Tribunale federale lo posso fare, evidentemente disprezzo e denigro, allora non lo posso fare. È
torniamo nel
questa
campo,
sentenza,
torniamo probabilmente nel campo di quella convivenza appunto che rispetta le sensibilità di tutti, che in fondo credo soggiaccia, diciamo, all'idea di mantenere questo articolo. Ci torniamo anche perché dopo ci sono altri messaggi anche da parte del pubblico, chi volesse magari anche intervenire lo può ancora fare, perché abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. We
With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Le 11.47 a mille voci questa mattina, absit injuria verbis, come dicevano gli antichi, ma insomma il reato di blasfemia ha ancora senso, o meglio l'articolo di legge 261 del codice penale svizzero, che appunto punisce atti e comportamenti che vanno contro le credenze religiose, con sanzioni peraltro amministrative, non è previsto il carcere, insomma ha ancora senso, c'è chi chiede di abrogarlo, la discussione è una discussione di varie sensibilità legate alla tradizione, legate alle credenze religiose, ma legate anche alla civiltà, al diritto. Peraltro le prese di posizione anche delle istanze giudiziarie e giuridiche sono sfumate. Il Consiglio federale ritiene che non vada abrogato questo articolo di legge. C'è stata una sentenza del Tribunale Penale Federale che è andata in questa direzione e anche la Corte Europea di Giustizia ha preso posizione su questo tema, dicendo che effettivamente c'era stato un ricorso di qualcuno che era stato condannato e ha detto il ricorso non è ricevibile. Quindi segno che queste sensibilità sono molto diverse. Abbiamo sentito prima Marco Cagnotti diceva io sento comunque di dover affermare il diritto di poter criticare le idee, non le persone. E questo mi sembra anche un aspetto interessante, Bruno Boccaletti. È vero, noi dobbiamo rendere conto della sensibilità, lo abbiamo sentito anche dai messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, la tradizione, tutto quello che si vuole, però stiamo parlando di idee appunto, non di persone. Non è che se noi critichiamo le idee critichiamo le persone, credo che questo è un aspetto molto importante, che peraltro andrebbe riaffermato in qualsiasi forma di comunicazione, a cominciare ovviamente da quella verbale che facciamo alla radio, ma anche quella che leggiamo sui giornali.
Sì, direi...
Si attaccano le idee, non le persone, se si vuole contestare.
Secondo me il moltiplicarsi degli strumenti social, per esempio, ha moltiplicato l'attacco personale, cioè credo che siamo entrati in una fase in cui l'aspetto della non distinzione fra persona e idea è particolarmente visibile sui media, e inserisco i social fra i media che vediamo. Evidentemente siamo in una posizione come servizio pubblico privilegiato perché abbiamo delle regole molto strette, per cui le persone sono al di fuori, le idee e i contenuti delle idee sono criticabili. C'è anche un'attenzione, direi, la parola sensibilità può essere interpretata in molti modi. Credo che non debba essere interpretata come discussione in merito alle idee. Poi vediamo, tu citavi il piano europeo, vediamo che in realtà su questa tematica della blasfemia le risposte dei vari paesi sono in linea con la sensibilità dei vari paesi, cioè andiamo dall'estremo evidentemente del Pakistan, dove è stata cronaca dei mesi scorsi, cioè la sentenza di assoluzione di Asia Bibi, questa donna che è rimasta 8 anni in carcere per un presunto atto di blasfemia. La blasfemia è punita dalla legge pakistana che si rifà alla Sharia, ed è una legge addirittura che non chiede l'onere della prova a chi accusa una persona, che è tremenda come situazione. Per cui Asia Bibi è diventata un po'
un simbolo,
ecco. Poi scendiamo via il caso della Polonia, dove c'è una parte della popolazione che è certamente molto tradizionalista, ma lo si vede anche in campo politico alle ultime elezioni europee, che quindi pone l'attenzione a questa tematica, l'asticella molto in alto, ad una situazione come quella svizzera, in cui esiste sulla carta, pone un principio generale a cui facciamo attenzione e che secondo me è prezioso, ma nello stesso tempo non arriva ad applicare le sanzioni pure previste da questo articolo.
Antonio Bozzani.
Allora sì, c'è chi sostiene che nel nostro stato laico, visto che è laico lo stato, è molto più corretto parlare di insulti e non di blasfemia, quindi manteniamo il discorso entro un contesto laico. E poi, a proposito di asticelle di cui parlava Boccaletti, c'è chi scrive che è inevitabile che noi abbiamo dei confini e che si mettano delle asticelle, perché queste asticelle fanno parte delle nostre tradizioni e le abbiamo bisogno noi come cristiani per poter capire come muoverci, accettando poi regole che sono esplicite e implicite, regole che appunto ci permettono di vivere serenamente con gli altri. Ma queste asticelle, si dice, vanno bene, perché in fin dei conti sono sempre esistite e ci pongono anche dei quesiti.
Marco Cagnotti, ovviamente contestualizzando il discorso, perché chiaramente dopo...
Una parola sulle tradizioni. Tradizioni svizzere come... negare il diritto di voto alle donne. Ah, è una bella tradizione, per fortuna che ce ne siamo liberati. Cioè le tradizioni sono anche una cosa che si supera, primo. Secondo, un discorso che io non posso più sentire, noi come cristiani. Allora, io non sono svizzero, perché io non sono cristiano. Questo discorso delle radici cristiane, dei fondamenti cristiani dell'Europa e della cultura occidentale, io non lo posso e non lo voglio più sentire, perché le mie radici non sono cristiane. Io non sono come Benedetto Croce, che diceva non possiamo non dirci cristiani. Io non mi dico cristiano e vi spiego anche perché.
Brevemente,
le radici uno se le sceglie. Non è che siccome c'è un fenomeno culturale in una società, in una cultura, automaticamente quel fenomeno culturale o politico o religioso segna tutte le persone che vivono in quella società, in quella cultura. Altrimenti, scusate, la mafia è stata inventata in Sicilia, quindi tutti i siciliani sono un po' mafiosi. Il nazismo è stato inventato in Germania, quindi tutti i tedeschi sono tutti un po' nazisti. No. Uno si sceglie le sue radici. Le mie radici non sono cristiane. Quelle di un quarto della popolazione questo paese, che non si riconosce in nessuna religione. Io non solo non mi riconosco nella religione cristiana, io penso che in generale i monoteismi abramitici, tutti e tre in tutte le loro manifestazioni, siano una delle peggiori sciagure che abbia colpito la cultura umana, e li detesto e ovviamente rispetto completamente il diritto di esprimersi delle persone che ci credono, ma ritengo che debbano essere disponibili e aperti alla critica, alla demolizione, ovviamente argomentata. E questo articolo è assolutamente liberticida.
E qui torniamo anche al discorso di chi dice lo Stato laico. Poi è vero che sul fatto delle radici culturali, Marco Cagnotti, è vero, uno può dire io non mi sento cristiano, però è vero che noi siamo anche frutto delle radici dell'illuminismo e
certo,
del diritto appunto di potersi confrontare. E spesso chi difende le tradizioni della nostra cultura fa anche riferimento a questo, cosa alla quale invece non fanno riferimento molte culture liberticide che poi proprio contro di noi si scatenano, sì, per ragioni anche religiose.
Ma scusa, ma se parliamo di radici, allora parliamo del cristianesimo. Cosa c'è nel cristianesimo? Ci sono anche le crociate, i roghi, certo, le persecuzioni, vabbè, infatti, e le cacce alle streghe.
E per fortuna
allora tutti i cristiani hanno anche quella sensibilità lì, ma ovviamente no, ognuno se le sceglie le radici.
Le crociate per fortuna le fanno altri. Bruno Caletti, in chiusura, credo che qui si tocca appunto un aspetto importante e ovviamente il discorso non si esaurirà qui, e cioè questa rivendicazione che arriva anche da una folta rappresentante del pubblico della laicità dello Stato. In fondo è un po' questa poi la questione, perché lo Stato deve entrare con una norma giuridica in una questione che in fondo riguarda appunto le sensibilità delle quali peraltro nessuno contesta la bontà e la validità.
Non sono un giurista, l'impressione è che la questione della laicità dello Stato non viene toccata da un articolo come questo, nel senso che è assolutamente garantita, cioè la libertà di opinione, di porsi in un contesto sociale secondo una propria visione delle cose. Nello stesso tempo la nostra Costituzione federale e molte costituzioni cantonali tengono presente che la società è composita, per cui c'è, come Marco Cagnotti dice, non credo, è contesto, evidentemente una visione teocratica, una visione religiosa, non solo dello Stato ma anche della cultura, ad esempio, e c'è chi invece si ritrova e, come qualcuno scrive, dice no, ma abbiamo anche quel tipo di radici. Credo che la nostra democrazia sia il luogo di discussione e di eventuale cambiamento, per quello che, ripeto quello che ho detto all'inizio, sarebbe interessante aprire un dibattito, così come è stato aperto nel Canton Ticino, su una norma della nostra Costituzione cantonale, su cui poi noi siamo potuti andare a votare per le ragioni che conosciamo. Credo che il dibattito sia una capacità della democrazia, delle diverse anime della nostra popolazione, di rimettersi in gioco anche su una questione come questa.
Ed è stato bello poterlo fare questa mattina, peraltro, senza infingimenti, senza barriere, senza eccessi, diciamo, di appartenenza tradizionalista. Abbiamo sentito tutte le voci e tutte le prese di posizione
e molte reazioni da parte del pubblico. Questo è positivo. Bello. Velocissimamente, Nicola, una risposta a Marco Cagnotti da parte di un ascoltatore o ascoltatrice: la negazione della propria provenienza e delle proprie radici è la dimostrazione che il punto di partenza è proprio quello che noi rifiutiamo di accettare. Lasciamolo lì.
È bello, è un dibattito che riprenderemo, perché appunto riguarda vari aspetti e in questo caso non era facile affrontare tutti i piani, perché c'è un piano, diciamo, filosofico, c'è un piano, diciamo, di tradizione, c'è un piano anche di carattere giuridico che sarebbe interessante affermare. L'articolo è lì, il 261 per il momento rimane lì, però il dibattito ovviamente non si chiude, anzi il Consiglio federale ha investito il Consiglio nazionale di prendere comunque posizione.
Ci sono 8 paesi che hanno appena abolito le proprie leggi sulla blasfemia. Uno di questi è Malta, che è un paese cattolicissimo, aveva una legge sulla blasfemia e l'ha abolita, sì, oltre all'Irlanda.
E peraltro c'è il parere di giuristi che dicono anche a mantenerlo, un articolo come questo non manderebbe comunque segnali, diciamo, a paesi in cui la religione diventa legge dello Stato, perché quelli continuerebbero comunque ad essere intolleranti e quindi questo non risolve il problema.
Però possono dirci: siete intolleranti anche voi.
E finiamo per essere, ma appunto, intolleranti anche noi. Vediamo, insomma, ma, come si dice in questo caso, affaire a suivre. Mille voci finisce qui, ringrazio Marco Cagnotti, ringrazio Bruno Boccaletti, abbiamo sentito anche Carlo Sirini, ci torneremo, e così tornerà Mille Voci lunedì con Antonio Bolzani. A tutti voi buon proseguimento di ascolto, da Nicola Colotti al microfono.